Bene, grazie. Sempre di queste occasioni che un po' maledico e un po' benedico, perché aiutano a organizzare il vissuto anche personale, di metterlo insieme con ulteriori evoluzioni. Io pensavo di trattare il tema della gioia proprio dal mio punto di vista, cioè la gioia come emozione fa parte delle emozioni primarie, e vedere che cosa questo ci dice. Innanzitutto, appunto, la gioia è un'emozione, e in quanto emozione non bara, o la senti o non te la puoi far venire. A me piace questo aspetto dell'emozione, perché non si sottopone a un processo di forza di volontà, di sforzo. L'emozione va solo riconosciuta, ti devi accorgere di sentirla, oppure ti accorgi che non senti, e quindi partono anche delle domande. Quindi l'emozione è sempre un grande elemento di verità. Elemento di verità circa il fatto che c'è. Poi quello che dice va tutto tradotto. Ok? Dice verità sul fatto che c'è. Ecco, insisto. Io posso sentire che una persona ce l'ha su con me, è vero che lo sento, non è detto che il contenuto sia poi quello reale. Quindi questa distinzione tra una verità del sentire e una verità del reale credo sia molto importante, da tenere insieme, perché dopo, se tutto quello che sento è reale, insomma, parliamone. Quindi emozione è una delle 5, 6, qualcuno dice 7 emozioni primarie. Quindi cosa sono le emozioni? L'emozione deriva dalla parola emovere, tendenza ad agire, cioè è qualcosa che dentro di noi ci spinge a muoverci, a reagire. Quindi sono un po' delle reazioni psicofisiche e comportamentali a un evento. Sono sempre anche accompagnate da pensieri, quindi c'è anche una componente cognitiva, oltre che fisica corporea, per cui per ogni emozione puoi andare a vedere che neurotrasmettitore, che ormone c'è in giro, e che tipo di sensazioni ti procura, accelerazione battito cardiaco, piuttosto che senso di soffocamento, eccetera. Quindi c'è una dimensione fisica, una dimensione psichica, e c'è una dimensione anche cognitiva. Cosa servono le emozioni? Allora, le emozioni sono fondamentali perché sono, c'è un autore simpatico che le paragona degli strumenti di bordo, che servono proprio, sono fondamentali per l'evoluzione della specie umana, per la sopravvivenza e l'evoluzione della specie umana. È interessante questo paragone, come se ognuno di noi, quando inizia la propria vita, è come un aereo che parte, decolla per il proprio viaggio nell'esistenza. Ecco, le emozioni sono gli strumenti di bordo. Ti dicono a che altitudine sei, che velocità vai, quanto carburante c'è. Quindi ci forniscono informazioni. La loro presenza e assenza dice qualcosa di noi. Dice qualcosa di noi, come siamo messi, in che momento siamo, come procediamo. Quelle primarie, ricordiamole, ma Inside Out ha fatto da maestro, grazie a Dio. Rabbia, la prima paura, dai, prima paura. Rabbia, tristezza, gioia. Poi sono state anche aggiunte sorpresa, disgusto. Se notate, delle emozioni, la gioia è l'unica, diciamo, completamente positiva. Anche la sorpresa, può essere la sorpresa di qualcosa di piacevole o di dispiacevole. Ma quella solo positiva è la gioia. Le altre segnalano che vanno sviluppati degli accorgimenti, sta succedendo qualcosa, dobbiamo intervenire. E quindi, interessante. La gioia è un'emozione appunto positiva ed è a tanti parenti. apparente l'allegria, dal senso di soddisfazione, un senso di godimento, del piacere, sperimentare piacere, euforia, esaltazione. Ed è l'emozione indispensabile per l'affermazione di sé, ok? Quindi il muoversi nel mondo è facilitato dal fatto che tu sei, insomma, sia abbastanza contento, no? Se no, magari ti ritiri, se no, attacchi. Quindi è indispensabile l'affermazione di sé ed è il collante verso il mondo e verso gli altri. Quindi ti spinge alla relazione, è molto legata alle relazioni con gli altri e con il mondo circostante. Ecco, il dire, parlare della gioia, parlare delle emozioni vuol dire che ammettere che dentro di noi ci sono come due menti, c'è la mente che pensa e la mente che sente. La mente che sente è abbastanza recente nella sua riabilitazione. Noi abbiamo passato secoli con altri tipi di menti. Perché il sentire è stato ammesso recentemente. C'è questo testo carino, Il culto dell'emozione, che addirittura dice che abbiamo adesso accesso al mondo del sentire che si è inabissato dalla fine del Medioevo. Pensate da quanti anni? Qualche annetto. E perché si è inabissato? In nome di tanti, diciamo, ideali, tra virgolette. Il primo è stato la civilizzazione dei costumi, l'ideale cortese, no? Quindi abbiamo visto nel corso dei secoli l'ideale del dominio di sé. Il non manifestare era segno di forza, era segno anche di pudore. Io ho avuto mia mamma ricoverata al Girola, che è una cosa, ed era interessantissimo perché nel corridoio d'entrata del Girola c'era una mostra di foto dal Novecento ad oggi, interessantissime. Negli anni 20, 30, anche i neonati avevano uno sguardo truce, dicevano, no, cioè. Ma era talmente un cliché, la serietà, gente che si sposava. Li vedevi e dici, ma verso il supplizio, non verso il matrimonio. Vedi nel progredire degli anni, che si può esprimere qualche emozione positiva. Interessantissimo. Anche proprio vedendo le foto, tu capisci qual era l'ideale a cui tu venivi educato. C'è stato anche, cioè, per carità, tuttora il dominio della razionalità. Cogito, no? Ergo sum. Certo, sono solo mente che pensa, mente razionale. Ecco, nel secolo scorso abbiamo avuto un recupero e una valorizzazione della soggettività e quindi abbiamo un po' liberato il mondo del sentire con tutto quello che poi sta comportando. Perché voi immaginate una dimensione della psiche umana che viene tenuta così come una molla. Togliete la molla, la mano, va da tutte le parti. Va da tutte le parti. E oggi convivono eccessi da tutte le parti. Eccesso di razionalità, eccesso di tecnocrazia, eccesso del sentire, delle emozioni estreme. C'è un po' l'eccesso di tutto oggi. Però io credo, ecco, quindi questo vuol dire che quando un polo nella psiche umana viene trascurato, attenzione, occhio, occhio, non è un buon servizio trascurare un polo della nostra psiche, poi lo vedremo, cerco di darvi un'immagine così capiamo come ci muoviamo dentro, Perché non è che quello che trascuriamo sta lì buono zitto. Arriva un momento che ti prende alle spalle e non sai cosa ti combina. Ecco, per cui siamo immersi in un'epoca dove molto spesso il sentire ha il dominio, me la sento, non me la sento più, eccetera, eccetera. Però al di là di questo, dobbiamo capire come siamo messi noi. Perché Perché altrimenti, siccome oggi è un'epoca dove si sente molto e no, tu dobbiamo fare mente locale dove siamo noi, ok? E non costruirci in base alla reazione di ciò che oggi accade nel mondo. Io ricordo questa mamma, questa signora simpaticissima, un po' di anni fa, no? Quindi si parlava, il figlio, nel lettone, per carità divina, il bambino nel lettone mai! No? Per cui una bella tonsillite si è alzata 18 volte. Peccato che il giorno dopo l'avrebbe preso e buttato giù dal balcone, no? E io dico: ma scusi, ma non se lo poteva portare nel lettone? No, perché tutte le mie amiche, persino la mia migliore amica, fino agli 11 anni ancora ce l'ha nel lettone. Quindi tu ti comporti con tuo figlio reagendo a ciò che le tue amiche fanno. Noi tante volte ci può capitare di comportarci così, invece teniamo il baricentro, ok? Questa era già rigida, proprio con le norme, eccetera, eccetera. Questa doveva imparare a portarsi il figlio un po' nel lettone, ok? Quindi fare sempre un pochino mente locale, su di noi, questo è un po' l'invito, eh? Anche perché cosa succede? Che in realtà, quando noi reagiamo così, funzioniamo esattamente come chi stiamo negando. Per cui le sue amiche assolutizzavano il facciamo come si sente il bambino. E questa assolutizzava le norme della serie, erano identiche. E uno pensava di criticare l'altro, di dire io non sono come te, ma figurati, sono identica a te. Ok? Bisogna vedere i funzionamenti, non i contenuti. I funzionamenti fanno un po' la differenza, eh? Ecco, comunque è vero una cosa, oggi non è più trascurabile il mondo del sentire. E il tema della gioia è molto connesso con il tema della cura di sé. Certamente della cura di sé da accompagnare alla cura delle relazioni e alla cura del mondo in cui io sono inserito. Certamente, il vero problema dell'essere umano è l'assolutizzazione, cioè io prendo una cosa e la faccio diventare il tutto, spesso in reazione con il periodo precedente. No? Cosa succede? Arrivi alla metà della vita, 40-50 anni, un momento bellissimo, ti va in crisi tutto. Allora, a seconda del bilancio che fai in quell'epoca lì, dici: ah no, i prossimi 40 anni io non farò così. Complimenti. Ma ascolta, se i primi 40 anni tu hai imparato, che ne so, a fare bene il tuo dovere, ad essere una persona responsabile, ad avere. Ok, quello l'hai imparato. E cacchio, ho sempre fatto quello che volevano gli altri, sono stato lo zerbino dei figli, del marito. Adesso mai più. Vado sull'altro polo. Ma tieni quello che hai tirato su per 40 anni. Il problema è che ti ha fatto del male, sì, di solito del male, perché è stato unilaterale. Ok? E la crisi dell'età di mezzo è bellissima perché ti dice: ciao, fermi tutti, calma, facciamo un po' di bilanci, vediamo cosa abbiamo lasciato indietro. Ok? E usciamo dall'idealità, non si dà altrimenti. Cioè, l'essere umano è fatto così, i primi 40 anni viene su in modo unilaterale. Ok? Viene su in maniera unilaterale, cioè pompa di più un certo polo. Certo che lo può pompare negando tutto il resto, lo può pompare magari attenuando altre cose, no? Ma noi nella prima metà della vita ci diamo quella una, due priorità e dobbiamo lavorare su queste. Certo che se ci abbiamo lavorato solo così, poi la crisi dell'età di mezzo è abbastanza la molla, no? Tiri via la molla, schizza da tutte le parti. Se ci abbiamo lavorato in una maniera già un minimo equilibrata, la crisi dei 40 anni ti aiuta a dire: oh, dai, è arrivato il momento anche di affiancare altre cose. Altrimenti veramente continuiamo a buttare via l'acqua col bambino, perché ah, adesso ho sbagliato tutto. Ma no, ma va bene così, si viene su così, tranquilli. È proprio così. Io nella mia suprema intelligenza, quando ho cominciato a capire queste cose, ho detto: aiuto i miei figli a non essere così. Bene, no? Allora che è successo? Mi ricordo quel giorno, cominciavo con mio figlio di 18 anni, no, io devo fargli vedere che deve tenere insieme gli opposti, no? Cioè che deve proprio tenere insieme le cose. Per cui lui quando chiacchierava con me, io gli facevo sempre vedere l'altro lato della medaglia, no? Per cui a un certo punto mi ha detto, mamma guarda, bellissime le tue riflessioni, cosa dici che te le tieni per te? Perché tu mi stai creando una confusione della miseria. Bellissimo. Mi ha detto il valore della un pochino di unilateralità dei primi 40 anni. Abbiamo cresciuto i figli cercando di essere generosi, benissimo. Successivamente bisognerà insegnargli alla cura delle proprie cose. Gli hai insegnato prima la cura delle proprie cose? Un pochino, quando l'hai imparata, dopo devi insegnargli la generosità. Mi spiego? Andare a insegnare una cosa contemporaneamente con l'altra, così via, li mandi in confusione. Da qualche parte dobbiamo partire. Oh, poi ci confrontiamo, eh? A me pare per adesso di aver capito un po' così. Poi magari tra 10 anni diciamo anche altro, eh? Però io vi dico un po' quello che ho messo insieme. Bene, il problema è quando c'è una separazione che diventa dissociazione interna, ok? Che io dia più peso a una cosa è normale, ma se questo più peso, do più valore alla mente pensante, alla razionalità, diventa non solo do più peso, ma mi dissocio da altri lati che non riguardano questo diventa un po' un problema. Perché dopo dobbiamo ne parlo in maniera, come dire, di funzionamento normale di dissociazione adesso, non come categoria psichiatrica, né? Quindi ok, bene, quindi non si può più prescindere proprio dalla cura di sé. Ma dicevamo, stiamo parlando dell'emozione della gioia, e naturalmente le emozioni, oltre a sentirle, sono state anche apprese. Ok? Se io ho sempre visto che quando entrava una vespa in casa o un'ape era una tragedia, imparerò una emozione catastrofica quando vedo un'ape. Io magari non l'avrei sentita, ma l'ho appresa. Quindi capite perché è importante che io registri che vedo un'ape e io vado in tilt. Ma che l'emozione sia dicendo la verità della realtà è un'altra cosa. Uno dei motivi perché le abbiamo apprese. Ok? Quindi abbiamo appreso ciò che ci deve far paura, ciò che ci deve far dispiacere, ciò che dobbiamo avvertire come il diavolo, l'acqua santa e compagnia bella. Quindi c'è una parte di apprendimento. Il liberare il nostro sentire da ciò che abbiamo appreso credo che durerà tutta la vita. Tranquilli. È un processo che... Quindi sono state apprese e sono state apprese anche le reazioni a determinate cose, ovviamente. Sono state apprese delle visioni della vita relativamente alle emozioni, le emozioni belle, le emozioni brutte. Quindi ci sono, nel fare un po' di archeologia in noi stessi, possiamo riconoscere, per esempio, l'emozione della rabbia era molto tollerata, in casa mia sì, gridava tutti, non era un problema. La tristezza no. E no. La tristezza è pigrizia, eh? Voglia della urà, te se li stravacà sul divano, no, cia, no? Viceversa, ci può essere quella situazione dove la rabbia non era ammessa. Magari la tristezza sì. E la paura era ammessa oppure no? E la gioia era ammessa oppure no? Arrivavo a casa contento perché avevo preso 7 in latino. Ah, non gioire troppo, perché dopo vedrai, mica è detto che va sempre così. Penso che ognuno faccia la sua archeologia, eh? Ok, quindi no, non credo proprio che ci sia una situazione dove tutte le emozioni avevano diritto di cittadinanza in maniera equilibrata, ma per un semplice motivo, che quando tu hai messo al mondo i figli, ma non sai neanche dove stai di casa. Quando sai dove stai di casa, sì, sei vicino alla menopausa, cioè a quel punto, ma sai dove stai di casa perché nel frattempo la vita ti ha insegnato un sacco di cose senza sapere bene cosa stai facendo, no? Quindi che bisogna mettere in conto un po' di consapevolezza che dobbiamo fare. È proprio così, non si dà altrimenti. No, se no io aspetto di fare i figli quando sono consapevole, quando mi sento pronta, quando mi sento, va bene. Ok, quindi non si può prescindere, dicevo, dalla cura di sé e dal rapporto con questo mondo del sentire, che impegna tutti, perché entrare nel mondo del sentire vuol dire scottarsi, vuol dire andare giù a volte, vuol dire sentire paura, paura, paura. Noi facciamo presto, spesso. Non sentiamo più niente, così risolto, no? Bene, andiamo su nella mente. Sapete il cervello trino? Bellissimo. Cervello trino è il modello, mi sembra, di Siegel. Allora, cervello trino è questo, no? Lui dice, c'è il tronco encefalico, sede dei bisogni istintuali, delle pulsioni e anche un pochino delle rabbie, cioè paura, rabbia sono quelle più ancestrali, sono un po' nel tronco encefalico. Dopodiché c'è l'amigdala. L'amigdala è il centro delle emozioni, proprio nel sentire l'amigdala è molto impegnato. Dopodiché c'è la corteccia cerebrale. Ok, come siamo messi con questi tre cervelli? Tenerli insieme non è semplice. C'è chi si ferma al tronco encefalico e va bene, corrisponde a una certa conformazione, no? C'è chi dice no, tronco encefalico, emozioni no. Andiamo subito nella corteccia, così facciamo prima. C'è chi dice tronco encefalico, dice si organizza psichicamente, né? Non è che lo decide, sono tutte cose che dentro di noi scattano un pochino involontariamente, te ne accorgi quando sono già scattate, no? Allora poi metti mano. C'è chi per esempio è solo nel tronco encefalico e solo nella corteccia, non ha il sentire. No? Per cui dice questa donna, dice, ma il mio amante viene con me a letto, ma è passionevole, no? È un tipo veramente, si lascia trasportare dalla passione, eccetera eccetera, ma non sente nessuna emozione il suo amante, nessuna, è nel tronco encefalico e nella corteccia, qua l'amigdala si è disattivata, sembra proprio che l'ho lobotomizzato. E lei continua a fargli domande sul sentire, no? Ma cosa provi per me? Cosa provi per te? Ma che cacchio di domande sono, no? Dico, ma guarda che non sa di cosa sta parlando. Questo proprio è disattivato e spento. Certo che se uno ha disattivato questo, qualcosa gli sarà successo, pornanin, eh? Cioè, anche nelle nostre organizzazioni psichiche, teniamo presenti, cioè di guardarle con molta benevolenza e di dirci, ma cosa ci è capitato? Ok? Ma non per star lì, cominciare per carità, né? Poi va bene, arrabbiamoci coi genitori, che a loro volta col tronco, con il cervello trino sono messi in un certo modo, no? Cioè, ok, è chiaro. Ma soprattutto per capire come, con cosa noi dobbiamo fare i conti con noi stessi. Ok? Ecco, quindi credo che sia molto importante l'abitarsi per riconoscersi. Conoscersi continuamente, riconoscersi costantemente, e anche il termine riconoscere inteso come ho visto quella cosa, gli ho dato una forma, si chiama così, mi capita così, no? Mi sta succedendo questo. L'altro giorno non so cosa mi era successo, mi era arrivata in contemporanea la notizia del licenziamento di un mio carissimo amico che ha grossi problemi di salute, con un'altra notizia a livello familiare. Io ho sentito, stavo andando a pezzi, ho sentito che stavo veramente la sensazione di ok, adesso ti fermi, vai di là, ti fai un attimo di meditazione, mindfulness, meditazione, invoca lo spirito, cioè tieniti insieme, perché sono arrivate delle bombe. Ok? Ecco, riconosco cosa mi sta succedendo, perché magari senti quell'agitazione, no? Che non sai, allora sono quei momenti dove cominci a fare una cosa, poi dopo la smetti, poi ne cominci a fare un'altra, perché? Perché sei in preda a delle molle impazzite. Quindi riconoscersi nei due termini, eh? Ok, cosa succede nell'abitarsi riconoscendosi? Riconosci innanzitutto i pieni e i vuoti, aree piene, aree vuote, o semivuote, o disattivate, o si sono inabissate delle parti di te che c'erano e sono, non si sa, fiume carsico dove è andato, no? Trovi punti di forza e punti di debolezza. E anche punti proprio, no? Questo fa più riferimento proprio anche alle nostre capacità, ai nostri talenti, ok? Per cui ti rendi conto che quel tipo di caratteristica che ha quella persona, tu proprio godi del fatto che ce l'ha lui, che ce l'ha lei e partecipi della sua, che te ne presta un po', no? Perché non tutto si è inabissato e noi riusciamo a attivarlo, no? Quello è onnipotenza. E invece dire, ok, in questo abitarsi appunto trovi anche le modalità di funzionamento. Come funziono dentro io? A me piace molto, in questo senso, l'immagine del condominio. Non so se... L'immagine del condominio, proprio noi siamo un condominio con tanti inquilini, con tante parti di noi. Ovviamente l'amministratore del condominio all'inizio sono state altre persone, ok? Che ci hanno spiegato il nostro condominio più o meno per come potevano. Alcuni inquilini sono stati messi in cantina e tu non sai manco chi ce li hai, altri in soffitta e sono spariti, altri sono stati pompati, no, perché storicamente, insomma, altri poverini sono rimasti piccoli, piccini. Ecco, a un certo punto diventiamo noi l'amministratore del condominio e qui sei in mezzo a tutte queste vicissitudini, ma proprio da condominio, di parti che litigano, di parti che avresti bisogno e che non ce le hai, dici ma dove sono finite, no? Ecco, quindi, e questa è l'avventura umana, direi, l'avventura umana. E allora il chiedersi, io in mano di chi sono adesso, ok? Perché magari c'è sempre l'inquilino che fa l'amministratore, dice tesoro, sei importante, per piacere, però ti ridimensioni, perché c'è posto per tutti, eh? C'è posto per tutti. Ecco, mi pare che una sensazione di gioia, di bene, è quando riesci ad essere un po' in una buona armonia, dando un pochino retta a tutti gli inquilini, accettandoli per quelli che sono. Oh, questa io faccio sempre un po' questa immagine, eh? Ecco. Queste sono le nostre parti. Allora, se andate a vedere, una parte potrebbe avere l'età cronologica, un'altra avrà 2 anni di vita, non di più, ma è sempre nostra, sì. Ma come? Qua? Ho 50 anni, come faccio ad averne 2 qua? È possibile. Questa ne ha 12, piena preadolescenza, poi c'è quella che è nella piena adolescenza, e tu ti ritrovi ad avere diverse versioni di te. E chiaramente anche gli altri sono fatti così, no? Per cui la tipica osservazione dei genitori: sembra così maturo e il momento dopo l'è un bagai. Ma scusa, ma non ti sei accorta che anche tu sei così? Me fa morire quando traduco. E sì che siamo tradulti. Quando io sento questa affermazione dico, quando? Ditemi quando siamo tradulti. Normalmente non è proprio detto che siamo tradulti. Magari all'interno della relazione qualcuno lo è più di un altro, no? Quindi, per carità. Quando siamo tradulti la relazione gira. Lo si vede perché la relazione gira, no? E grazie a Dio ci sono parti nostre che girano bene, eh? Altre che sono un po' sofferenti, care. Hanno bisogno di un po' di manutenzione, un po' di assistenza, un po' di nutrimento. Ecco, normalmente siamo fatti così, eh? Cioè, non stiamo parlando di patologia, eh? Stiamo parlando proprio di normalità. Ok. Bene. Ora, perché questo abitarsi per riconoscersi? Perché altrimenti le conseguenze non sono semplici. Per esempio, se tu non hai contatto con un vuoto, inconsapevolmente lo vai a riempire attraverso quello che stai facendo nella vita attuale. E quello che stai facendo nella vita attuale, tu pensi di farlo per altri motivi. e lo fai anche per altri motivi, ma non ti accorgi che lo stai facendo anche invece per andare a riempire quei vuoti lì. O perché stai andando avanti a funzionare per come ti hanno insegnato o per come ti hanno richiesto. Faccio un esempio, dai, così. Cosa accade? Lavoro un mese fa, lavoro con questa persona che arriva, una consacrata laica, molto impegnata a livello di coordinamento, di comunità, eccetera, eccetera, no? Arriva molto abbattuta perché dice: mamma mia, non ne posso più, non ne posso più perché vivo una grande frustrazione, perché si lavora insieme ma non ti ascoltano, fanno quello che vogliono, cioè è veramente pesante, guardi anche via di qua, devo andare a fare una riunione di equipa, ma a me già mi viene, no? Allora quella volta lì mi è venuto questo trip e gli ho detto: senta, provi a fare così, provi adesso a immaginare di andare a fare la riunione di equipa e quello che si svolgerà. Di tutto quello che lei proporrà, vedrà, verificherà, eccetera, eccetera, che cosa non verrà, secondo lei, recepito, ascoltato, condiviso? Da 0 a 100, che cosa? Quanto? E questa mi dice: ma un 10%. Bene, e me lo dice così, me lo dice così. Ok, quindi 10%. Senta una cosa, facciamo così. Immagini che adesso stia parlando con lei una collega. Una collega che le spiega, che fa un po' il suo stesso lavoro, quindi si sta confidando con lei, e le dice che il 10% delle cose fa fatica a passare. Lei cosa direbbe alla collega? Eh no, cacchio, che è sulla buona strada, sta già lavorando molto bene. Ok? E quindi di andare avanti così, perché un 10% è tollerabile. E io la guardavo e dico: ma lei riesce a dirlo a sé? Lì a un certo punto è entrata. No. No. Ok. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che uno degli inquilini principali della mia vita è una forma di narcisismo onnipotente. Io devo essere perfetta. Le cose, io posso essere contenta solo quando le cose sono perfette. Il narcisismo onnipotente è uno degli inquilini principali di ognuno di noi. Di ognuno di noi. Per cui quando anche Luca parlava e diceva, no? Il custodire l'amore ricevuto, perché è il rischio dell'oblio. È vero, dell'oblio. Ma il rischio anche di non essere trattenuto, perché cosa me ne faccio di un amore parziale? Esperienza tipica, no? Ti arriva la persona e ti dice: oh, mia mamma, che palle, no? E va bene, è verissimo, che palle, perché lei più che chiederti hai mangiato, hai dormito, mi raccomando, non prendere freddo, non fa mai che ti chieda come stai. No, adesso sto preparando il matrimonio, mia mamma è lì con la funzione, preparato tutto. No, non mi viene a chiedere se sono emozionata, se ho paura, niente, no, non se ne può parlare. Ok. Cambi seduta, entra quello dopo, no? Che ti dice: sì, no, in realtà, cioè, con mia mamma c'è un mio dialogo perché posso aprirmi, dire quello che sono. Però arriva sera, vai a aprire il frigo, è vuoto. Andiamo a prendere al kebab, c'è un kebab. Si capisce?
Maschio o femmina? Si capisce
bene. Cioè, questo è per carità. Poi arrabbiamoci con la mamma che non riesce a fermare il sentire e tentiamo di vedere se si può riattivare, perché magari riattiviamo anche la mamma, Ok? Non è detto che la mamma si riattivi,
No.
Ok? Non è proprio detto, ok? Ma che anche non si riattivi, che io mi porti a casa, che mi ha amato preparandomi la bistecca, riempiendo il frigo, guardando i fiori in chiesa. Ma il problema è che siccome è parziale, io non lo trattengo. siccome è parziale, non lo trattengo, mi scivola via, mi pare che sia uno dei motivi per cui va. Questa donna, il figlio di terza media che sta facendo la maturità, sta facendo l'esame di terza media, no? Bene. E lì dice, prendo 15 giorni per stargli vicino, telelavoro, benissimo. Telelavoro, così almeno se ha bisogno di ripassare così via, sono lì, no? Ha fatto un anno del cavolo, eh? Quindi, eccetera, eccetera. Lei prende il telelavoro, ma il figlio manco per l'anticamera del cervello ha mai pensato di chiedergli, mamma, provami la lezione, eccetera, eccetera. Anzi, essendo stata a casa, ha visto tutto il tempo che quello perdeva, no? E che non si metteva mai sui libri e continuava a rimandare di qui di là, no? Per cui, cavoli, adesso è angosciatissima perché adesso avrà l'esame e lei ha il senso di fallimento perché non è riuscita ad aiutare il figlio. Ed è andata dal figlio a dire, ma scusa, ma è servito che io stessi a casa? Ma certo, mamma, mi hai fatto compagnia. Ok, io sono stata a casa perché ti voglio dare questa roba qua. A te non interessa questa roba qua. Ti sei preso altre cose, ma siccome nel mio ideale di madre brava, una madre che fa compagnia, ma che cacchio è? Deve essere una madre che fa, aiuta. Siccome questo non è stato rispettato, sono una madre che fa schifo. Bene, siamo in prena all'ideale. Che ideali di noi stessi abbiamo? Ecco, credo che la gioia c'entri molto nel capire come è messo il nostro ideale di noi stessi. Perché per l'ideale di noi stessi noi non andremo mai bene. Un sano divorzio in quel caso ci serve. Perché se divorziamo un po' da questo ideale si ridimensiona. E allora diventa, vabbè, ok, siccome tu divorzi da me facciamo così. Arriviamo ad essere contenti di sé. Bravo. Contenti di sé? È il sano narcisismo di cui tutti abbiamo bisogno. Essere contenti dei poveri diavoli che siamo. Cercando di accorgerci quando ci sono gli inquilini. Non hai detto tutto nella conferenza, non si è capito niente. Guarda, ti sei dimenticata questo. Che dupalle. Perché io poi quando esco di qua, è così, eh? Non so se voi avete presente, eh? Perché se io riesco a parlare di questi inquilini, Ok? Quindi tutto il mondo è paese, molto bene, però mi permette di parlarvene e quindi me li tengo. Così almeno ne possiamo parlare. Ecco, qualche sollecitazione sulle, dicevo, tenere insieme gli opposti. Tenere insieme un custodire e un coltivare. Bellissimo, quei due verbi sono favolosi. A livello psichico sono bellissimi. Custodire è la protezione, è avere riguardi, è sapere che hai bisogno in quel momento di quella roba lì. Coltivare, coraggio. Passino in più, dai. Possiamo, ok? Ecco, il tenerli insieme, il nostro problema è tenere insieme. Vi do qualche verbo, qualche situazione che è molto difficile tenere insieme, quindi se vi ritrovate, bene, ottimo. Non siamo vicini alla morte, io dico, perché dopo, ecco, quando dico, quando abbiamo già tenuto tutti insieme gli opposti, stiamo qua a fare, eh? Bene. La doppietta tra il fare e il sostare. Tendenzialmente noi nel mondo cattolico eccediamo molto sul fare, eh? Quindi obiettivi da raggiungere, belli ideali da conseguire, poi anche realizzare dei buoni desideri, quello che volete voi, né? Quindi eccetera eccetera, avere sempre qualcosa da un traguardo che ti dà il senso di aver fatto il tuo dovere, che la giornata è stata utile, che hai portato a casa qualcosa. Bellissimo, eh? Ok. L'alter ego, sostare, dicesi, perdere tempo. Una bella roba che non serve a nessuno se non serve solo per essere fatta, fine a se stessa. La capacità, che è proprio la capacità, è il polo passivo questo, il primo è il polo attivo, eh? Questo è il polo passivo. Dove tu ti fermi, sai sostare, ok? È come un po' il riposo, no? Ma come mai il Padre Eterno ci ha fatto che un terzo noi dobbiamo essere lì a combinare niente? Pure neanche la consapevolezza, manco. Eppure è la parte più, una delle parti più nutritive del nostro cervello. Toglietevi le ore di sonno, auguri. Tant'è vero che è una forma di tortura togliere ore di sonno, eh? Si fissano i ricordi, rielabori, digerisci. Quindi mi raccomando, i disturbi del sonno vanno curati. Mi raccomando, è la prima cosa. Si deve dormire di un sonno riposante. Ok? Assolutamente, è la prima forma di salute. Perché quando stiamo male, a volte il sonno è già parecchio che non sta tanto bene. Che non sta tanto bene, eh? Quindi, ecco, il momento del sostare è paragonabile al sonno. E dentro, non so voi, ma dentro di me ti morde, no? Non stai combinando niente, perdi tempo. L'altro giorno dicevo a mio figlio, 28 anni, poveretto, la cavia, gli dicevo, sono contento, lui ha finito di insegnare adesso, sta aspettando per il TFA, se la passata, non la passata, ed è lì che perde tempo, meraviglioso. Gli ho detto, guarda, sono contento che riesci a perdere tempo, ma sono più contenta che io ti vedo e non ho ansia. Perché solo credo 2 anni fa... Poi bisogna vedere ognuno di noi come è fatto, adesso chiaramente io mi ho presente, quindi poi ti vengono in mente, l'ozio è il padre dei vizi, l'ozio è il padre dei vizi, per cui devi fare. Ecco, quindi la saggezza è avere equilibrio tra tempo del lavoro, tempo del riposo, tempo della relazione. Noi abbiamo bisogno di questi 3 tempi, devono essere rispettati. Vedete che il tempo della relazione non coincide col tempo del riposo. Il tempo del riposo è qualcosa che tu fai occupato proprio di riposare. Per carità, se io mi riposo facendo un giro in bici, posso anche andare con un amico in giro in bici, ok? Ma non devo, tra virgolette, occuparmi della relazione. Per cui se torno a casa dicendo, Madonna Santa, abbiamo fatto 3/4 d'ora di bici senza parlare di niente, di qualcosa di interessante, di costruttivo, certo, l'obiettivo non era parlare con l'amico, non era la relazione, era il tempo del riposo. Il tempo del riposo è quello nutritivo, rigenerativo, è come il mangiare. Ok? Se non c'è un custodire, è difficile che ci sia un coltivare. Ecco, io mi chiedo se in tante tristezze non ci sia proprio una mancanza di questo custodire, non me lo permetto. Ma in questo siamo in compagnia di tutta la società occidentale, assolutamente. Che noi perché dobbiamo dedicarci agli altri, essere santi, compagnia bella, quegli altri perché hanno il mito dell'eccellenza, no? Per cui veramente da ok, cosa succede? Nel fare, il neurotrasmettitore è l'adrenalina, è l'ormone dello stress, che tutto sommato, guardate che un'emozione positiva ce la dà, è eccitazione. Quindi quando hai tante cose da fare, tu stai bene. È quel tipo di benessere dato un pochino dall'adrenalina che è una forma di eccitazione. Poi, chiaramente, se mancano altri neurotrasmettitori, me li sono andati a vedere, altri neurotrasmettitori, quelli del benessere, dopamina ed endorfine. Sapete quando noi quando giochiamo? Giocare produce dopamina ed endorfine. Muoversi, endorfine, è l'ormone del benessere, dello stare bene. Il movimento. Il movimento produce endorfine. Ok, certo che se il movimento diventa devo fare 10 chilometri, entro, l'abbiamo già trasformato in un lavoro, non ci stiamo riposando, perché guardate che questo principio del fare non è che quando uno comincia a relativizzarlo sta buono, continua a infilarsi, per cui ti trasforma il gioco in prestazione, ok, in medaglia da raggiungere. Quindi come funzionano gli occidentali laici atei? no? Ah, al mito della carriera. Ragazzi, funzioniamo tutti così, né? Cioè, non è che siamo più belli del mondo, eh? E invece a noi sembra che. Ma siamo in mano un po' a questi inquilini che si sono sovradimensionati. Ecco, altra doppietta tra l'autonomia e la dipendenza. Come siamo messi? Ce la faccio da solo, devo arrivarci da solo, basto a me stesso. E chiedere aiuto? E no, perché è troppo comodo. Spesso chi è molto sul polo del fare teme molto la dipendenza, perché mi adagio. Guardi la TV e poi diventi dipendente, no? Il terrore della dipendenza. Allora sempre soldatini. Altro polo, dare e ricevere. Il dare, capite che è parente del fare, è parente dell'autonomia, no? Prendo io l'iniziativa, controllo io, ovviamente, controllo io. Nel ricevere faccio spazio. A che cosa? A qualcosa che mi arriva, non posso gestire nulla. Quel por disgraziato che me, quello che riesce a dare lui. Difficilissimo ricevere, difficilissimo, difficilissimo, difficile. Ma non so per voi, per me.
Per i giovani di oggi è facilissimo.
Per i giovani d'oggi? Non lo so. Qualcosa è successo comunque, Qualcosa è successo perché... Ok, bene. Allora, mi pare di poter dire che l'emozione della gioia, detto fin qua, è un po' un frutto di un buon baricentro. Di un buon baricentro. Del sentire, da una parte un po', anche l'archeologia non fa male, per fare pace con tante cose di noi. L'archeologia. Quindi andare a rivedere un po' la propria storia, che ci fa capire come siamo venuti fuori, per avere anche tanta pietà rispetto a chi ci ha preceduto, no? Che speri che sia la pietà con cui i figli ti guarderanno, perché ovviamente la ruota gira per tutti, no? Ecco, questa bonifica che porta un po' alla riconciliazione, avrà bisogno di 30 anni, non importa, avrà bisogno di 30 anni ma non importa. Chi ci corre dietro, no? Ecco, il buon baricentro è quello che ti fa nascere veramente la gratitudine verso la vita, verso anche tutto ciò che ti ha reso ciò che sei. È la rinuncia ad essere padrone delle cose, ok? Sempre gestore, l'essere sempre in mezzo, ma... ti aiuta proprio anche alle qualità, ti aiuta a vivere le qualità della permeabilità, della rispettosità di ciò che accade, anche quando è lontanissima da ciò che tu desideri. E quindi certamente c'è il benessere che nasce dalla soddisfazione dei bisogni, realizzazione dei desideri, eccetera, eccetera. Ma c'è anche il benessere che nasce proprio da queste dimensioni più recettive, più accoglienti, spaziose. Fai spazio.